Eccoci qua per un'altra puntata del Disinformatico in versione podcast con quel giornalista informatico, cacciatore di bufale, conduttore, divulgatore, conosciuto col nome di Paolo Attivissimo.
Solo io,
eccolo qua.
Buongiorno, una nuova puntata del podcast.
Che bello, pronta? Lo show della divulgazione
sì,
informatica,
ci proviamo,
diciamo.
Ci proviamo.
Perché tu parli anche di spazio, fai conferenze, ti occupi di bufale, naturalmente di un sacco di cose e ci metti sull'attenti in questioni molto importanti. Importanti,
sì.
Legate anche all'utilizzo del computer e di internet quotidiano.
E non solo, perché attraverso l'informatica poi circolano anche delle storie, o come quelle di cui parleremo in questa puntata. E allora cominciamo a fare il sommario rituale di ogni puntata podcast del Disinformatico: attacchi informatici usando i documenti di Microsoft Office.
Ecco,
c'è un'allerta ufficiale, meglio
vedi.
Chiarirlo, perché altrimenti qualcuno si potrebbe far prendere troppo dal panico. Un altro panico che arriva per quel che riguarda invece la messaggistica: WhatsApp a quanto pare in realtà non avrebbe i messaggi realmente cifrati. È uscita una indagine che dice che alcuni messaggi possono in realtà essere letti da WhatsApp.
Cioè, WhatsApp legge i messaggi di WhatsApp?
Sì.
È incredibile.
Sì, so che molti dicono: ma c'è scritto crittografia e siamo protetti. Non è esattamente così, però anche qui niente panico. Come sempre in questi casi è meglio prendere i fatti precisi. Poi la novità di questa settimana sicuramente sarà sotto gli occhi o davanti agli occhi di tutti: gli occhiali smart di Facebook.
E tu non ce li hai già? Com'è possibile questa
cosa? Io ho direttamente le telecamere integrate nelle pupille.
Ah, ok.
Sono avanti.
Sei troppo avanti, veramente.
E parleremo anche di questo per capire esattamente cosa fanno, cosa possono comportare come nuove abitudini sociali, perché quando la gente va in giro con le telecamere appiccicate alla faccia le cose possono cambiare, non sempre in senso positivo. E poi la domanda nerd della settimana: volete fare impazzire il vostro nerd di fiducia? Chiedetegli questa cosa:
sì.
Pesa di più una chiavetta USB vuota o piena?
Questa è veramente bella, come domanda.
Sigla.
Disinformatico.
Ricordiamo che in regia c'è Alessio Sturaro, il nostro tecnico per questa puntata. Allora, iniziamo. Documenti Office che possono infettare il PC. Panico. Insomma, li usiamo quasi tutti.
E infatti, girano spesso delle voci incontrollate su possibili attacchi che si possono sferrare o subire attraverso questi prodotti, queste documentazioni, questi documenti. In realtà, in questo caso, l'allarme è giustificato, nel senso che Microsoft in persona, personalmente, il signor Mario Microsoft,
sì, va bene,
è venuto fuori con quello che si chiama in gergo un advisory, quindi un comunicato ufficiale che mette in guardia contro alcuni documenti Microsoft Office che possono essere alterati per trasformarli in vettori di attacchi informatici. Che cosa vuol dire? In pratica c'è un difetto nelle versioni passate di alcuni programmi.
Possiamo chiamarla falla anche?
Sì.
Un buco?
Sì. C'è gente che usa anche termini peggiori, ma noi ci fermiamo qui.
Certo.
Per cui in sostanza, se si apre con Microsoft Office su Windows un documento Office mandato da un aggressore, quindi confezionato appositamente, quell'aggressore può prendere il controllo del computer della vittima. Sembra, sì, sembra pazzesco. Come io apro un documento Word e qualcuno mi prende il controllo del computer? Sì, è perché c'è di mezzo del codice ActiveX con un motore di rendering e altre cose che non è il caso di raccontare in dettaglio qui. Di fatto, quello che può succedere è che una persona può ricevere un documento di Office, aprirlo e con questo semplice gesto trovarsi sotto attacco. Vulnerabilità quindi potenzialmente molto seria, ma va detto che se Microsoft Office viene usato con le sue impostazioni normali predefinite, l'attacco non funziona, quindi panico ma non troppo. Infatti i documenti scaricati da internet vengono aperti in quella che si chiama visualizzazione protetta, il che vuol dire sostanzialmente che non possono accedere in tutto e per tutto alle risorse del computer. L'attacco inoltre non ha effetto su chi usa Microsoft Office su Apple Mac, quindi è soltanto per gli utenti Windows. Riguarda però tutte le versioni di Windows dalla 8.1 fino alla 10. Defender, che è l'antivirus di Microsoft, già riconosce i documenti cattivi che possono nascondere questa trappola, quindi anche qui usate l'antivirus. Lo fanno anche gli antivirus delle altre marche, quasi tutti, se li tenete aggiornati. Per cui la difesa in realtà è molto semplice: state attenti a che cosa scaricate. Se qualcuno vi manda un documento Office inatteso siate un pochino sospettosi, tenete aggiornati i vostri antivirus e non uscite dalle modalità protette appositamente fornite da Microsoft. Quelli che usano il computer in modalità amministratore, no, non si deve fare, non è così che si fa. La visualizzazione protetta è importante, i privilegi di amministratore sono quelli che poi danno carta bianca a questi aggressori per fare devastazioni. Per cui, niente panico, ma l'importante è stare aggiornate, aggiornati, e in questo modo ci si difende anche dalle false informazioni che girano online su attacchi devastanti.
Grazie Paolo, il mio consiglio personale come uomo della strada è tornate alla macchina da scrivere analogica, meccanica e alla carta.
Ma io ho sentito di attacchi informatici, o anzi
non ci crediamo, questa è una bufala.
No, gente che è stata convinta a leccare il nastro della macchina per scrivere e poi è stata malissimo.
Ah, ma veramente?
No. Però era credibile, era credibile.
Oggi come oggi sarebbe credibile con quello che sentiamo. Va bene, grazie.
Il disinformatico.
Questione numero due di questo podcast, WhatsApp. Torniamo a quell'applicazione che usiamo in tante volte, tutti i giorni. WhatsApp, la decriptazione dei messaggi.
Sì.
Esiste, c'è o non c'è? O WhatsApp può leggere i messaggi di WhatsApp?
Esatto, questa è la notizia che gira. Alcune agenzie di stampa hanno addirittura titolato WhatsApp legge i messaggi delle chat. E tutti...
Ma no!
Panico anche qui.
Ma può vedere anche le fotografie?
Così sembra, perlomeno stando ad alcuni lanci d'agenzia. Allora, cominciamo dai concetti di base. Le comunicazioni che facciamo con WhatsApp sono cifrate con la cosiddetta crittografia end-to-end. Che cosa vuol dire in termini umanoidi o quasi umani? Vuol dire che sono cifrate da un capo all'altro della conversazione, cioè da quando escono dal tuo dispositivo, che mandi il messaggio, a quando arrivano sul dispositivo di chi riceve il messaggio, sono cifrate, cioè sono protette. Significa che i contenuti di queste comunicazioni non sono intercettabili in transito né su internet, non le può leggere Facebook, che è proprietario di WhatsApp, non le possono leggere neanche le forze dell'ordine. Quindi da questo punto di vista tecnicamente i messaggi sono protetti.
Eh sì.
Ma allora questa storia che WhatsApp può leggere i messaggi riguarda in realtà soltanto i messaggi che sono stati segnalati. Cioè, quando tu ricevi un messaggio offensivo che ti dà fastidio, che ti turba, qualcuno che fa il bullo, il molestatore, ok, lo segnali, a quel punto quei messaggi vengono mandati ai moderatori di Facebook / WhatsApp, che a quel punto li possono leggere, quindi viene tolta la crittografia, ma solo su quei messaggi. Per cui se siete andati in crisi pensando che ci sia un moderatore da qualche parte che sta leggendo tutto quello che avete mai postato, birichini nelle vostre pagine, nei vostri contenuti online, no, non è esattamente così. Quello che è importante è che a questo punto sappiamo che i messaggi di WhatsApp in alcune circostanze possono diventare visibili anche ai moderatori, ma non sempre. L'altra cosa però importante, che in realtà esiste da molto tempo, è che sì, i messaggi di WhatsApp normalmente sono protetti, sono privati, sono cifrati con la crittografia end-to-end, ma in realtà Facebook non può leggere i contenuti dei messaggi, ma può leggere i cosiddetti metadati. Che cosa sono i metadati? Sono tutte le informazioni di contorno associate a qualunque comunicazione che facciamo tramite WhatsApp. Chi ha parlato con chi, per esempio? A che ora ci siamo parlati? Per quanto tempo? Se ci siamo scambiati foto e video? In quale gruppo è avvenuta la comunicazione? Chi sono i partecipanti al gruppo, eccetera? Tutte queste sono le informazioni di contorno che Facebook, che è proprietario di WhatsApp, può da sempre utilizzare. E le utilizza. Può sembrare poco, dice, ma come, non posso leggere il contenuto dei messaggi, cosa me ne faccio di tutte queste informazioni?
No, perché viene a scoprire le tue abitudini.
Esatto, e le tue relazioni, infatti.
E le incrocia con altri dati, questa è la cosa fondamentale.
È sufficiente anche per la maggior parte delle indagini delle forze di polizia. Ci sono già stati procedimenti legali, per esempio negli Stati Uniti e in Brasile, che si sono basati esclusivamente sui dati di contorno, sui metadati. Per esempio, bastano i metadati per dimostrare che hai comunicato via WhatsApp con una persona sospettata di un reato. Poi spetta a te spiegare come mai hai comunicato con quella persona che è sospettata e di che cosa avete parlato. Quindi, per esempio, una forza di polizia può sapere che tu hai comunicato con una persona che in questo momento è sotto indagine e ti convoca e dice Dottora Rigoni, ci spiega esattamente come mai lei conosce questo pericoloso sconvolgitore di anime? E quindi poi spetta a te spiegare esattamente come mai.
Quindi i titoli che dicono che WhatsApp legge i messaggi di WhatsApp sono clickbaiting puro.
Sì,
perché in realtà hai detto che legge solo quelli che tu decidi che WhatsApp possa leggere, cioè quelli segnalati.
Ecco, per essere precisi, quando si segnala un utente o un messaggio, Facebook / WhatsApp ha la possibilità,
e lo legge.
No, non ha neanche bisogno di decriptarlo, perché glielo mandi già tu in formato decriptato. Legge non solo il messaggio che hai segnalato, ma anche i 4 precedenti. Quindi pensate bene alle ultime 4 cose che avete postato oggi su WhatsApp e pensate a quanti buongiornissimo caffè probabilmente dovranno vedersi i moderatori.
Esiste una chat segretissima di Rete 3, è molto riservata, che è meglio che nessuno legga.
Adesso la sanno tutti.
Degli animatori di Rete 3. Ma ci sono le chat quelle delle aziende,
sì,
quelle serie, e quelle parallele, no? È meglio non leggerla quella, però siamo molto simpatici.
Come si chiamano le chat di questo tipo? Parallele.
Esatto.
Ok, bellissimo termine.
Fantasma.
È mio.
Il disinformatico.
Ok, adesso però vogliamo sapere tutto degli occhiali smart di Facebook.
Esatto.
Laddove avrebbe fallito Google.
Sì, perché non è la prima volta che si parla di occhiali smart, occhiali dotati di telecamere, occhiali di realtà aumentata.
Ma stai scherzando? Quanto tempo abbiamo discusso di questa cosa per i Google Glass?
Esatto.
Milioni di ore, e si parlava per esempio del problema della privacy. Cioè,
sì,
se io ho delle telecamere, posso anche andare in diretta su un social, filmo tutto quello che vedo, non va bene, no?
Esatto, e allora... Adesso...
Oltre al fatto che bisogna essere un po' disturbati per entrare da soli nel Grande Fratello, anche se ci siamo dentro un
ci
po'
buttarci tutti. Auto spontaneamente, sì. Ma è quello che adesso si propone in maniera un po' più soft rispetto al passato, con un prodotto nuovo che è stato annunciato da Facebook, ma non ha il nome di Facebook. Infatti. Si chiamano Ray-Ban Stories, cioè non li chiamano occhiali di Facebook, non so, Facebook Glasses.
Sì, vabbè.
Li chiamano Ray-Ban Stories perché, prendono un po' le distanze dal prodotto. Già, quello significa avere fiducia.
Però sono furbi.
Sì, è molto astuto.
Sappiamo benissimo perché.
Sono stati presentati questi occhiali che sono... La chiariamo subito, non sono occhiali di realtà aumentata, cioè i Google Glass erano quelli con lo specchiettino, con l'oggettino che sporge,
certo,
per cui tu puoi vedere dei contenuti sovrimpressi al mondo esterno,
certo,
tu che li usi. Invece no, in questo caso si tratta semplicemente di occhiali dall'aspetto quasi identico a quelli normali.
Come quelli che indossiamo io e te.
Esatto, nei quali sono integrati delle telecamere, una memoria di alcuni gigabyte, una batteria che dura 6 ore, 3 microfoni e degli altoparlanti.
Ho già paura.
Tecnologicamente è un gioiello,
certo,
in
certo,
effetti. È un capolavoro di miniaturizzazione.
Ma
come facevi a sapere che ci sarebbe stato un ma? La domanda che sorge spontanea, come si dice in questi casi, è: ma questo aspetto così normale non è che poi li fa diventare un nuovo modo per fare i ficcanaso, i molestatori?
Certo.
Cioè, in fin dei conti, oggi, se una persona vuole fotografare qualcuno, deve prendere in mano il telefonino o, per quelli vintage, la fotocamera, e quindi fa un gesto abbastanza vistoso. Se la fotocamera è integrata negli occhiali, invece, il gesto diventa molto più facile da nascondere. Facebook ha già pensato a questo problema, ha limitato la durata del video a 30 secondi, per cui non è che dici puoi far partire la registrazione prima, poi entri in una stanza, in uno spogliatoio per esempio, e filmi di nascosto. Inoltre obbliga gli utenti a fare un gesto visibile, cioè per azionare la ripresa devi toccare una delle astine degli occhiali. Oppure puoi usare il comando vocale, che sarà divertentissimo, perché il comando vocale è soltanto in inglese in questo momento, per cui voglio vedere quelli che non masticano inglese, che cercano disperatamente, parlando al vuoto, di dire Facebook fammi avvia il video, e non ci riescono perché la cadenza non viene riconosciuta. Sul frontale di questi occhiali ci sono inoltre due piccoli LED bianchi che si attivano, si illuminano quando qualcuno fa la foto un video. Solo che se la luce ambiente è molto intensa è facile non notare questi puntini bianchi. In più è possibile mascherarli, cioè prendi un pezzettino di nastro adesivo, copri i due LED e nessuno si accorge del fatto che stai filmando. Fra l'altro... BuzzFeed ha fatto esattamente questo esperimento, chiedendo a Facebook: ma scusi, ma belli i LED davanti, ma se io li copro? E no, è una violazione dei termini di servizio.
Sì, certo.
Rendiamoci conto, certo. Siamo nel 2021, viviamo in un'epoca tecnologicamente meravigliosa. Abbiamo gli occhiali con le condizioni di servizio.
Sì.
C'è un contratto da leggere prima di usarli. Però è una novità molto interessante che dovrebbe offrire nuove possibilità positive. Allora, da una parte sì, tutti si stanno preoccupando, la privacy, questo potrebbe essere un accessorio per molestatori, perfetto. Ma ci sono tante situazioni nelle quali effettivamente avere un altoparlante, un microfono e una telecamerina direttamente già pronte sulla faccia possono essere, può essere utile, perché per esempio devi rispondere a una telefonata, cosa fai? Cerchi il telefonino nella borsetta, drin, 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 e squilla per 27 minuti e non trovi perché hai 27 milioni di cose nella tua borsetta. Oppure perché c'è il momento perfetto, chi ha i bambini lo sa, appena tiri fuori il
telefono per dire quello, ecco. Chissà perché il tuo bimbo o la tua bimba inizia a gattonare veramente e tu vuoi prendere quel momento.
Solo che tempo che hai tirato fuori il telefono
è già passato.
E io non solo, spesso i bambini quando tu tiri fuori il telefono si accorgono di essere ripresi perché sanno
cosa
vuol dire, quindi cambiano, smettono di fare quella cosa divertente.
E invece tu li freghi utilizzando i tuoi occhiali smart e li filmi a loro insaputa.
Resta
bella cosa.
Belle,
30 secondi
i nostri figli ci ameranno per queste cose, sì. Resta però anche la questione della legalità di portare in giro occhiali con telecamera e microfono in ambienti soprattutto privati. Per esempio, a scuola ci puoi andare con questi occhiali. Ricordiamoci che questi prodotti sono occhiali anche, non solo occhiali da sole, ma sono anche lenti correttive. Possono essere dotati di lenti tradizionali per la correzione della vista. Ci sono molti ambienti nei quali normalmente c'è il divieto di portare dispositivi di ripresa. E diventa molto difficile fare i controlli sugli abusi, perché dovresti proprio guardare in faccia... violando i limiti di distanza interpersonale e guardare se gli occhiali che ha davanti, che ha addosso la persona che è davanti a te, sono dotati di telecamere o meno. Staremo a vedere, ma soprattutto impareremo a guardare chi ci sta vicino non solo negli occhi, ma anche negli occhiali.
Il disinformatico.
Ed ora passiamo alla domanda nerd di questa puntata. Sono quei momenti dove gli scienziati, le persone di grande cultura, di grande intelligenza, che passano la vita dentro algoritmi, dentro che ne so, cose di matematica quantistica, vi dico cose di veramente dei momenti di grande complessità.
Stai andando benissimo.
Di grande complessità. Si vogliono divertire, alleggerire la giornata, si vogliono rilassare e quindi cosa fanno? Si fanno delle domande. Pesa di più una chiavetta USB vuota o piena? Vedi? E quindi dopo si rimettono dentro a studiare questo tipo di cose, un po' più leggere, ma alla fine la domanda merita una risposta, Paolo.
Sì, per alcuni perlomeno merita una risposta. È la classica domanda da nerd, io la giro così. Volete far impazzire il vostro amico nerd? Volete creargli un enigma che non riuscirà a resistere alla tentazione di risolvere? Proponetegli questa domanda. Pesa di più una chiavetta USB piena di dati o vuota? La domanda sembra inizialmente senza senso, ma i dati non hanno peso. In fin dei conti sono dati.
Infatti.
Sono bit. Ma secondo un articolo uscito su BBC Science Focus, scritto da un informatico, Peter Bentley, c'è una differenza. La storia sarebbe questa. Una chiavetta USB usa delle cosiddette memorie flash. Secondo l'informatico Peter Bentley, pesa di più quando è vuota, quando non contiene dati.
Ah, vedi? Chi l'avrebbe mai detto?
Controsenso nel controsenso.
Certo, paradosso.
La sua spiegazione è questa. I dati verrebbero registrati nei transistor della memoria sotto forma di valori 0 e 1 nel sistema binario. Fin qui non ci sono dubbi. Ogni transistor contiene uno di questi due valori, quindi tu puoi avere la chiavetta piena di zeri o piena di uno binario. Quando il transistor contiene uno zero binario, la sua porta flottante, sì, si chiama così, il floating gate, è un componente di questi transistor, viene caricato aggiungendogli degli elettroni. Quando invece contiene un valore 1 binario, vengono tolti gli elettroni, il che significa che
fantastico.
A seconda dei dati che ci sono, la chiavetta può avere più o meno elettroni, secondo la sua tesi. Quindi una chiavetta USB vuota, che contiene principalmente zeri e quindi è carica con tanti elettroni, peserebbe di più di una chiavetta piena di dati, che contiene quindi un miscuglio di zeri e uno binari, quindi meno elettroni di quella vuota. Vi siete persi in questa storia? Niente panico, perché il vostro nerd di fiducia non riuscirà a resistere alla tentazione di andare fino in fondo e scoprirà quindi che la massa di un elettrone però è 0,00000 tantissimi zeri, 91 grammi. Per cui la differenza di peso fra la chiavetta piena e quella vuota è sostanzialmente impossibile da misurare con strumenti
certo,
normali. Per
no,
cui
chiaro.
Alla fine...
La bilancia per la pasta, per la farina, quelle robe lì
sì,
non va
sì.
bene.
O le no. prendi in mano e dici, ah sì, questa è piena, questa è vuota.
Certo, certo.
Fate
stiamo parlando
i vostri amici.
Unità di misura di peso molto, molto basse.
Anzi, secondo Peter Bentley, neppure tutte le chiavette USB del mondo messe insieme permetterebbero di rilevare facilmente la differenza. Ma in linea di principio possiamo dire che una chiavetta USB pesa di più quando è vuota.
Ci sentiamo molto più leggeri adesso comunque, grazie. Ma pesa di più un chilo di piombo o un chilo di piume?
Questa è la domanda classica. Ma attenzione,
è la domanda analogica.
Attenzione a non usare il sistema imperiale britannico, perché le once, per esempio, sono diverse a dipendenza del prodotto. Sì, esistono due tipi di once, uno per un tipo di prodotto e uno per un tipo, altro tipo di
grazie,
prodotto.
Grazie Paolo.
Le piume e i sassi si pesano in modo diverso.
Grazie. Bene, grazie Paolo Attivissimo per aver illuminato la nostra strada di persone comuni, non tutte nerd, non tutte specializzate in questioni informatiche, anche questa volta. Grazie.
Con molto piacere. Le coordinate per riascoltare i podcast passati o per avere informazioni, approfondimenti sugli argomenti di cui abbiamo parlato in questa puntata sono molto semplici, come al solito: www.rsi.ch/ildisinformatico per tutte le puntate del podcast, che sono disponibili anche su Spotify, su iTunes, Google Podcast e tutti gli altri sistemi di podcasting dell'universo conosciuto. Per i dettagli tecnici, i link e gli approfondimenti trovate tutte le informazioni presso il blog disinformatico.info.
E se volete passare qualche secondo di gioia e di amore, cercate hashtag il gatto del giorno su Twitter.
Voi
scoprirete un mondo.
Perché.
Esatto. Ciao Paolo.
Ciao.